successo oggi, cioè, ci sono state portate gli atti di espatrio, non so come si chiamino in italiano, e ci sono stati fatti firmare. Chiaramente gli interpreti non parlavano italiano, erano dei poliziotti in borghese che facevano finta di essere degli interpreti, alcuni dei quali erano gli stessi che ci hanno arrestato settimana scorsa, quindi è stato un teatrino molto divertente. Però comunque gli avvocati ci hanno consigliato di firmare, non abbiamo accettato l'espatrio, abbiamo accettato i fogli, quindi ci è stato consigliato di prenderli. Le condizioni del CPR sono rimaste le stesse, siamo isolate dal resto della popolazione.
Scusa, ti interrompo un attimo, perché in realtà non lo so se su Blackout avevate già fatto una diretta, quindi secondo me l'avete fatta su qualche altra radio. Quindi magari se hai voglia di ripercorrere un po' il tutto per le ascoltatrici e ascoltatori.
Ah, certo. Ok. Va bene, in breve, quello che è successo è che noi siamo state arrestate durante un'azione all'Università di Economia di Atene. Siamo state portate in commissariato, dove abbiamo passato la prima notte. Ci hanno lasciato 12 ore in un corridoio senza avvocati. Il giorno dopo siamo state portate in 28 persone, fra cui noi, persone straniere, diciamo, cioè con passaporto europeo ma non greche, e il resto dei greci. Siamo stati portati in tribunale davanti a un giudice che parlava solo greco. Il giudice ha rilasciato tutti quanti, quindi tutte le persone greche che erano state arrestate con noi sono a tuttora piede libero. E la prima udienza è stata fissata per il 28 di maggio. Noi siamo stati lasciati ammanettate all'interno dell'aula. La polizia ci ha detto che ci avrebbe riportato in stazione di polizia per controllare i nostri documenti. Ha mentito a noi e ha mentito all'avvocato. In realtà quello che è successo è che siamo state prelevate dall'aula del tribunale in manette, siamo state messe su un bus e siamo state portate in un CPR senza che i nostri avvocati sapessero cosa stava succedendo. E siamo qui da allora. Sono adesso dal 15 di maggio che siamo qui. E oggi ci sono stati serviti i documenti, ecco. E ci sono stati consegnati i documenti per l'espatrio, quindi noi abbiamo passato 5 giorni senza sapere neanche perché eravamo qua, senza una sentenza, senza un giudice, con un processo aperto di cui non si è ancora svolta nemmeno la prima udienza.
Ecco, abbiamo prima parlato proprio di questo utilizzo della detenzione amministrativa come strumento agile per sedare le proteste, e che sicuramente in una fase espansiva in Europa, tanto nella guerra ai migranti quanto evidentemente anche nella guerra a chiunque venga tacciato di essere un nemico interno, e quindi lo Stato non si fa scrupoli anche nel rinchiudere ed espellere i cittadini con i giusti documenti europei, ma che nel momento in cui diventano difformi rispetto a diciamo il pensiero unico dominante, diventano immediatamente minaccia e quindi da espellere. Ti chiederei un commento sulla questione delle impronte digitali, perché abbiamo saputo che in questa vicenda è stata anche rispolverata una legge dei colonnelli che punisce chiunque si rifiuti di dare le impronte digitali.
Sì, praticamente questa, allora, è norma che quando una persona viene arrestata il giorno dopo viene portata in una sezione apposita per prendere le impronte digitali. Noi quando facciamo ancora parte del gruppo di 28 persone ci siamo rifiutati in gruppo come decisione politica di rifiutare le impronte digitali, e sono 6 mesi in più di condanna oppure una multa di, mi credo, 5 euro al giorno. Il giorno dopo, quando ci hanno portato all'ufficio di immigrazione, ci sono state chieste di nuovo le impronte digitali. Noi non sapevamo che questo sarebbe successo, quindi abbiamo detto che avremmo aspettato gli avvocati per prendere una decisione, perché non sapevamo se questo avrebbe peggiorato ancora la nostra situazione. A quel punto poi non c'è più stato chiesto, cioè la polizia ce l'ha chiesto una volta, abbiamo detto che avremmo aspettato gli avvocati e loro hanno detto ok e ci hanno lasciati lì. A quanto pare questa cosa è, peggiora la nostra situazione, perché ora loro sostengono che noi abbiamo rifiutato 2 volte di dare le impronte digitali, mentre non è vero, semplicemente non ci sono mai state più chieste.
Senti,
quindi sì.
Ci puoi raccontare come sono state le modalità dello sgombero all'università? Insomma, abbiamo letto che sono state particolarmente brutali.
Beh, allora, Quello che è successo è che la polizia è entrata da tre ingressi all'interno dell'università. Noi ci trovavamo all'interno dell'aula comune dove ci hanno trovato. Quindi hanno tagliato con le cesoie elettriche le catene e i cancelli e ci hanno circondato all'interno dell'ingresso dell'università. A quel punto poi siamo stati trascinati all'interno di un bus e portati in stazione di polizia. Cioè, ci hanno annunciato che saremmo stati arrestati, è già all'interno dell'università, e poi siamo stati portati, alcune persone con la forza, fisicamente, trasportate di peso all'interno dei bus.
Sì, diciamo che negli ultimi tempi l'ingresso delle forze dell'ordine militari nelle università in Grecia è stata, come dire, sempre più frequente, rispolverata sempre più di frequente, e quindi immagino che in questo contesto in cui appunto si sta strutturando comunque una mobilitazione globale contro lo Stato di Israele, anche in Grecia ci sia una recrudescenza, diciamo, dei metodi di repressione dentro all'università. Ti chiederei in chiusura ancora un commento su il CPR, dove state, se ci potete raccontare un po' di quello che avete visto, di com'è la situazione dentro, anche l'utilizzo dei telefoni in questo caso è come funziona?
Allora, siamo al CPR di Amigdalesa, che è famoso per essere uno dei peggiori della Attica. I telefoni ci sono stati lasciati e non ci sono state rotte le telecamere, come succede solitamente alle persone non europee che entrano all'interno di questo CPR. Non sappiamo bene, gli avvocati dicono che sia stato un regalo della polizia, non sappiamo se sia effettivamente un regalo, semplicemente ci abbiano messo i telefoni sotto sorveglianza e ora sperano che raccontiamo chissà cosa al telefono. Le condizioni del CPR sono disumane, i bagni sono dei buchi per terra, non c'è ombra, non ci sono alberi, le persone sono divise fra di loro da filo spinato. Il cibo non è sufficiente a un uomo, a una persona adulta per avere una dieta bilanciata o almeno una dieta consona
alla sussistenza.
A un essere umano. Sì, stiamo mangiando patate da 5 giorni. Cioè, l'unica cosa che ci aiuta è che le persone da fuori ci stanno portando cibo. Qui, se no, mangeremo patate e piselli da una settimana. Gran parte degli ospiti qui sono musulmani e comunque l'unica carne che viene data è carne di maiale. Poi c'è il sospetto che il cibo sia chiaramente pieno di psicofarmaci, come succede in Italia, come succede in Francia e negli altri CPR in Europa. Sì, la situazione è questa. Un mese scorso 3 poliziotti di questa struttura sono stati arrestati con le accuse di tortura. Quindi è un posto terribile.
State riuscendo a conoscere altri reclusi e si sta anche dando una solidarietà all'esterno delle mura in questi giorni?
Ci hanno messo in isolamento dagli altri reclusi, siamo in contatto solo con quelli con cui riusciamo a parlare tramite le grate dei bagni. Solitamente ci avrebbero dovuto mettere insieme all'altra popolazione o femminile o delle famiglie. Chiaramente è stata una mossa politica quella di isolarci, perché sanno che abbiamo contatti al di fuori, sanno che abbiamo avvocati, sanno che sappiamo come funzionano questi tipi di centri, quindi hanno voluto isolarci completamente dal resto della popolazione che vive qua.
Ho capito, e appunto riuscite comunque con qualcuno a comunicare? Speriamo che, come dire, questa possa essere comunque un'occasione in cui cercare di stringere dei contatti e almeno delle conoscenze dall'interno in questa agghiacciante vicenda che vi vede coinvolti. E appunto, rispetto invece alla solidarietà da fuori, avete notizia di, insomma, presidi e una mobilitazione?
Sì, le cose ad Atene si stanno muovendo, comunque i compagni e amici stanno organizzando presidi, raccolte fondi per le spese degli avvocati che saranno altissime, quindi la solidarietà all'esterno non si muove, su questo ci sentiamo molto sicure, devo dire, non ci siamo mai sentite abbandonate, neanche dal primo minuto. Al tribunale c'erano centinaia di persone ad aspettarci fuori quando siamo state portate con gli autobus, quindi non siamo mai state soli.